tutte le proteine, per la sopravvivenza e per la comunicazione, e questi sono i dendriti apicali, i dendriti basali, dove ci sono le membrane postsinaptiche, cioè dove arrivano le sinapsi dalle altre cellule. Questo invece è l'assone, che può essere mielinizzato o no, questo è mielinizzato, e alla fine, la fine dell'assone è il terminale presinaptico. Allora, adesso vediamo un po' più da vicino come si struttura una sinapsi. Vedete l'assone che termina con l'elemento presinaptico e il terminale sinaptico. Il terminale sinaptico è fatto di strutture che vedremo fra breve, specializzate per la trasmissione dell'informazione, mentre la membrana postsinaptica, l'elemento postsinaptico, è costituito da strutture specializzate per la ricezione dell'informazione. Quindi l'informazione va dall'elemento presinaptico a quello postsinaptico, cioè dall'assone alla cellula target. L'elemento postsinaptico può essere sul dendrite, sul soma, su una fibrocellula muscolare o su una cellula ghiandolare. Allora, le sinapsi le possiamo classificare in diversi tipi a seconda della loro localizzazione. Ci sono le sinapsi assodendritiche, cioè quelle che vanno a finire sui dendriti, le sinapsi assosomatiche, che vanno a finire sui corpi cellulari, e le sinapsi assossoniche. Come vedete in alto a sinistra c'è una specie di bottone, quelle sono le spine dendritiche, che sono strutture deputate per la ricezione sinaptica, e sono ricche di canali del calcio che, come vedremo dopo, servono per la trasmissione sinaptica. In genere le sinapsi assossoniche, scusate, in genere la localizzazione delle sinapsi è anche importante per determinare la loro funzione. In genere quelle che finiscono sul corpo cellulare sono inibitorie, quelle che finiscono sui dendriti sono eccitatorie, e invece quelle che finiscono sull'assone, che vedremo alla fine della lezione, sono di tipo modulatore. Se qualcosa non è chiaro, se volete che ripeta, non fatevi problemi. Allora, adesso abbiamo fatto la classificazione morfologica e questa è la classificazione funzionale. Le sinapsi possono essere di tipo eccitatorio oppure di tipo inibitorio. Allora, come le sinapsi eccitatorie sono quelle che operano sulla cellula postsinaptica quelle eccitatorie sono quelle che operano una depolarizzazione, mentre quelle inibitorie inducono una iperpolarizzazione. Allora, l'eccitatoria depolarizza. Allora, voi dovreste aver già fatto il potenziale d'azione, quindi sapete che una depolarizzazione cosa fa? Bravissimo. E invece una iperpolarizzazione inibisce l'insorgenza di un potenziale d'azione. Quindi tutte le sinapsi provocano sulla cellula postsinaptica un potenziale postsinaptico che può essere inibitorio o eccitatorio. Quelle inibitorie iperpolarizzano e quelle eccitatorie depolarizzano. Quindi l'effetto netto dell'eccitazione è l'insorgenza, l'aumento della frequenza dei potenziali d'azione o l'aumento della probabilità di insorgenza. Invece l'effetto netto di un'inibizione è la diminuzione della probabilità di insorgenza di un potenziale d'azione oppure della frequenza. Adesso dividiamo le sinapsi in base a un altro criterio, cioè come comunicano fra di loro. Ci sono due grandi famiglie di sinapsi, che sono le sinapsi elettriche e le sinapsi chimiche. Allora, la sinapsi elettrica, come vedete, è caratterizzata dal passaggio diretto di corrente, cioè di ioni, da una cellula all'altra, mentre la sinapsi chimica, nella sinapsi chimica l'informazione è trasmessa attraverso un mediatore chimico. Allora, iniziamo a parlare delle sinapsi elettriche. Le sinapsi elettriche sono quelle di tipo più rudimentale, sono molto più semplici, sono formate dalla giusta posizione di due membrane, una membrana presinaptica e una membrana postsinaptica, che sono strettamente unite con dei pori, che vedremo fra poco, che lasciano passare la corrente, quindi gli ioni. Le sinapsi elettriche possono essere di tipo rettificante o non rettificante. Ditemi solo se devo ripetere qualcosa. Che cosa? Allora, ci sono due tipi di sinapsi: la sinapsi elettrica e la sinapsi chimica. La sinapsi elettrica è una sinapsi di tipo più rudimentale, in cui la corrente passa direttamente da una cellula all'altra. Cioè, se voi vi mettete lì con un elettrodo e iniettate della corrente nella cellula presinaptica, questa passa direttamente nella cellula postsinaptica. Invece, se lo fate in una cellula normale, di iniettare corrente, la corrente esce dagli altri punti della membrana attraverso i canali. Ma adesso vedremo meglio com'è fatta, così forse sarà più chiaro. Allora, questo è una giunzione comunicante. La giunzione comunicante è proprio quel punto in cui gli ioni passano fra una cellula e l'altra. Allora, come vedete, in alto c'è la membrana presinaptica, in basso c'è la membrana postsinaptica, e quelle specie di canali, anzi quei canali che vedete lì, si chiamano connessoni. I connessoni sono sia sulla membrana presinaptica che su quella postsinaptica, e poi si uniscono a due a due e formano un canale attraverso il quale passano gli ioni. Quindi se c'è un eccesso di ioni, quindi una carica negativa o positiva in una cellula presinaptica, questa passerà nella cellula postsinaptica. Connessoni. Connessoni che sono formati da quelle sei subunità che vedete in basso, che si chiamano, indovinate come, connessine. Allora, sei connessine formano un connessone. Vedete che può essere chiuso oppure aperto. Si pensa che l'apertura dipenda dalla rotazione di ogni singola connessina. Basta una rotazione di un angstrom, che è una cosa piccolissima, perché il connessone si apra. Vi dicevo prima che le sinapsi elettriche possono essere di tipo rettificante o non rettificante, il che significa che in alcuni casi quelle rettificanti lasciano passare la corrente in un solo senso, quelle non rettificanti, che sono la maggior parte delle sinapsi elettriche, lasciano passare la corrente in ambedue i sensi. Poi, le sinapsi elettriche possono essere modulate, chiudere, come vedete in basso, c'è il connessore aperto e chiuso, e che cos'è che deve aprire? Ci sono diversi elementi, tipo il calcio non dovreste forse già saperlo, è uno dei più importanti messaggeri intracellulari, fa un mucchio di cose di cui parleremo anche più tardi, il pH intracellulare oppure i neurotrasmettitori. Tutto chiaro? Allora, rettificanti, la corrente passa in ambedue i sensi, non rettificanti, no scusa, al contrario, rettificanti passa in un solo senso, non rettificanti in ambedue i sensi. Esatto, basta far ruotare un po' le connessine e la il fatto che le connessine ruotino un po' dipende da queste diverse cose, pH, calcio, neurotrasmettitori. Allora, quali sono le differenze principali tra una sinapsi elettrica e una sinapsi chimica? Allora, c'è una differenza morfologica evidente, che è la distanza tra la membrana pre e quella postsinaptica, che è aggiunto io. Allora, la distanza, sì, ma non è molto importante, basta che stiate a sentire quello che dico. La distanza tra le due membrane, che nella sinapsi elettrica è molto sottile, nelle sinapsi chimiche invece è molto più ampia, di 30-50 nanometri, cioè 10 volte di più. Poi, nelle sinapsi elettriche c'è continuità citoplasmatica, infatti il citoplasma può passare attraverso i connessoni da una cellula all'altra, e insieme a questo gli ioni, che sono poi responsabili del passaggio della corrente. Nelle sinapsi chimiche invece non c'è continuità, lo vedremo fra un po', le sinapsi chimiche sono tutta un'altra cosa. Le componenti ultrastrutturali sono le funzioni comunicanti che abbiamo visto prima, e invece nelle sinapsi chimiche ci sono zone attive, vescicole sinaptiche che vedremo fra un attimo. Agenti della trasmissione sono le correnti ioniche che passano semplicemente da una cellula all'altra, invece nelle sinapsi chimiche sono i neurotrasmettitori, di cui parleremo domani, credo. E il ritardo sinaptico, ecco, questa è una cosa molto importante, le sinapsi elettriche sono molto molto più veloci delle sinapsi chimiche, perché sono più semplici e quindi servono a cose diverse che vedremo fra un attimo. Quindi ritardo sinaptico è virtualmente assente, invece nelle sinapsi chimiche è di 3-5 millisecondi. La direzione della trasmissione è generalmente bidirezionale, come vi ho detto prima, in genere sono non rettificanti le sinapsi elettriche, invece nelle sinapsi chimiche è unidirezionale. Allora, il fatto che la trasmissione elettrica in una sinapsi elettrica sia molto veloce conferisce un vantaggio enorme, cioè quello di non perdere tempo. E questo è importantissimo in certe reazioni tipo di difesa o di fuga. Per esempio la reazione di fuga del pesce rosso è dovuta a due sinapsi elettriche, cioè quando voi toccate o spaventate un pesce rosso, le cellule sensoriali vanno a sinapsare con una sinapsi elettrica su una cellula che si chiama cellula di Mautner, che sta nel corpo, nel tronco dell'encefalo del pesce rosso, e questa va a sinapsare a sua volta con un'altra sinapsi elettrica sul motoneurone della coda. L'avete già fatto il riflesso miatatico? Ecco, allora magari dopo lo facciamo. Scusate, ve lo vado a cercare su, no, non è chiaro. questo è il riflesso miostatico. Credo che ne avete già sentito parlare tutti, cioè quando voi date un colpo qui sul legamento della rotula, la gamba vi si estende. E questo è un riflesso importantissimo per tenerci in piedi, insomma, per mantenere il tono muscolare. Appena la gamba si flette un po', il muscolo viene teso e la gamba si raddrizza di nuovo. Se non ci fosse questo, i nostri muscoli non starebbero in tensione e non staremmo in piedi, insomma. Dovremmo pensare a estendere e a flettere ogni muscolo, cosa che invece non facciamo. Non facciamo perché è un riflesso locale che avviene a livello del midollo spinale. Lì vedete che c'è il flessore e l'estensore che hanno, allora, l'estensore ha dei sensori all'interno del muscolo che sono i corpi tendinei che quando vengono stirati si depolarizzano. Allora, fermatemi pure perché questo forse non... Allora, lì vedete l'estensore e il flessore. L'estensore è questo, il flessore è questo. Allora, se voi tirate il tendine dell'estensore, facendo così, i corpi tendinei si stirano. Questo provoca una depolarizzazione del recettore, che provoca un potenziale d'azione che arriva al midollo. Nel midollo l'assone dell'estensore va su un'altra cellula eccitatoria, che è quella chiamata E, che ricontrae l'estensore. Invece, vedete che l'assone là in alto si biforca, va su un interneurone inibitore. L'interneurone inibitore inibisce la cellula F, che rilascia il flessore. Perché se noi non avessimo questo doppio riflesso, tutti e due i muscoli si contrarrebbero contemporaneamente e l'arto rimarrebbe rigido, cosa che non succede. Allora, quindi adesso che abbiamo fatto il riflesso, possiamo tornare indietro alle nostre sinapsi elettriche. Allora, la storia del pesce rosso è praticamente è molto simile alla storia del riflesso tendineo, solo che essendo una reazione di difesa deve essere molto più veloce e allora avviene attraverso sinapsi elettriche. Un'altra funzione molto importante delle sinapsi elettriche è quella di coordinazione, di sincronizzazione dell'attività di popolazioni neuronali. Come vedete nelle figure A, B e C, non ci sono solo semplicemente due cellule, ma tre cellule interconnesse, e queste possono essere anche decine o centinaia. E, per esempio, la secrezione del pigmento colorato nella plisi avviene attraverso il coordinamento di decine di motoneuroni. Se voi toccate la coda della plisia, sapete che cos'è la plisia? È una lumaca di mare che è molto studiata dai neuroscienziati perché è molto semplice, ha dei neuroni molto grossi e se farete la memoria, penso di sì, vi uscirò dalle orecchie la plisia perché è un modello studiatissimo. Mi dispiace di non avere una foto. Comunque, se voi disturbate la plisia, lei secerne un pigmento colorato per confondere l'avversario, no? Per nascondersi. E la secrezione di questo pigmento colorato è dovuto all'attività sincrona di diversi neuroni che controllano la ghiandola, che sono tutti uniti da sinapsi elettriche. Oppure un altro esempio che sicuramente conoscete tutti è il cuore. Il cuore ha un grosso sincizio, un sincizio sarebbe una, sono un sincizio formato da cellule fuse fra di loro, che comunicano direttamente fra di loro, e nel cuore tutti i neuroni del muscolo cardiaco comunicano attraverso delle giunzioni comunicanti attraverso le quali il potenziale d'azione passa da, la depolarizzazione passa da una cellula all'altra, e infatti le cellule del cuore sono un chiaro esempio di contrazione sincrona, altrimenti si va in fibrillazione, insomma. Allora, adesso invece passiamo a parlare della sinapsi chimica. Allora, nella sinapsi chimica non c'è passaggio diretto di corrente, ma la trasmissione dell'informazione avviene attraverso un mediatore chimico, e questo mediatore chimico viene esocitato dalla cellula presinaptica. Allora, che cos'è l'esocitosi? L'esocitosi è una funzione cellulare molto comune che avviene praticamente in tutte le cellule e consiste nel rilascio da parte della cellula di materiale all'esterno. L'esocitosi può essere di tipo costitutivo, come vedete nella figura di sinistra, e questa è un'esocitosi che avviene sempre, cioè non è regolata, e avviene più o meno su tutti, su tutta la superficie cellulare. Allora, l'esocitosi è il rilascio di materiale da parte della cellula, che avviene, come vedete, attraverso delle vescicole. Queste vescicole si fondono con la membrana e rilasciano il materiale all'esterno. E la sinapsi è un tipo di esocitosi. È un'esocitosi però molto specializzata, un'esocitosi regolata dall'attività, perché per provocare il rilascio di materiale nella sinapsi ci deve essere attività elettrica, cioè ci deve essere un potenziale d'azione che arriva al terminale sinaptico. E poi avviene solo in zone specializzate della cellula, che sono i terminali sinaptici. Un altro tipo di esocitosi è quella endocrina, tanto per farvi un esempio. Quella endocrina è una via di mezzo tra l'esocitosi non regolata e quella sinaptica, nel senso che è regolata dall'attività, poiché l'esocitosi, per esempio, l'esocitosi degli ormoni viene regolata a seconda dell'ormone, l'insulina viene regolata dai livelli di glucosa, l'adrenalina viene regolata da diversi stimoli, tipo la paura, tipo tantissime cose provenienti dal sistema nervoso, però non è specializzata nel senso che non avviene in una regione precisa della cellula, avviene sui vasi, gli ormoni vengono messi in circolo e poi vanno sui vari bersagli.
Costitutiva
vuol dire che avviene sempre, è il contrario di regolata. Quella costitutiva avviene in tutta la cellula, è quella regolata, cioè quella sinaptica, che avviene solo nei terminali. Tutto chiaro?
Ho capito quella regolata.
Allora, quella regolata che interessa a noi è quella sinaptica. Allora, che cosa vuol dire regolata? Che non succede sempre, perché altrimenti non avrebbe senso una sinapsi che spara sempre. La sinapsi serve per trasferire l'informazione da un neurone all'altro, ma l'informazione deve essere trasferita solo quando ce n'è bisogno, altrimenti sarebbe il caos. Allora, che cos'è che regola l'esocitosi, il passaggio di informazione nella sinapsi? È l'attività elettrica, cioè il potenziale d'azione che avete già fatto. Quindi è regolata nel senso che avviene solo quando ce n'è bisogno e avviene in una regione della cellula specializzata che è il terminale sinaptico. Ok? Allora, qui vediamo un po' più da vicino come è fatta la sinapsi. In alto vedete il terminale sinaptico, cioè la fine dell'assone. In basso vedete l'elemento postsinaptico e in mezzo c'è lo spazio sinaptico. Lo spazio sinaptico è caratterizzato dalla presenza di varie cose che vedremo fra breve ed è sigillato a destra e a sinistra, qui non si vede, ma praticamente qui e qui non è libero, ma è sigillato dai prolungamenti degli astrociti, che forse li ha già fatti il professor Rossi. Gli astrociti sono una popolazione molto importante di cellule neurali, non sono neuroni ma appartengono alla glia. La glia sono cellule principalmente di sostegno e metaboliche, nel senso che servono a mantenere il metabolismo del sistema nervoso. Gli astrociti in particolare fanno una cosa molto importante, che è di sigillare tutte le sinapsi del sistema nervoso centrale in modo da confinare lo spazio sinaptico, perché vedremo fra poco che è molto importante che questo sia isolato dall'esterno, perché altrimenti i neurotrasmettitori se ne andrebbero via e non farebbero più quello che devono fare. Allora, come è fatto il terminale presinaptico? Il terminale presinaptico è caratterizzato dalle zone attive, che sono quelle cose triangolari che vedete lì, i canali del calcio e le vescicole sinaptiche. Allora, le vescicole sinaptiche sono delle bollicine di membrana che contengono il neurotrasmettitore. Qualcuno vi ha già parlato di neurotrasmettitori? Allora, i neurotrasmettitori, li vedremo meglio domani, sono quelle molecole deputate alla... Allora, io appena vi ho detto che la trasmissione chimica è mediata da un mediatore chimico e questo mediatore sono i neurotrasmettitori. I neurotrasmettitori sono, si trovano, vengono sintetizzati nel terminale sinaptico e poi vengono immagazzinati nelle vescicole sinaptiche. Ci sono diversi tipi di neurotrasmettitore, che sono i neurotrasmettitori classici e i neurotrasmettitori di natura peptidica, che vedremo meglio domani. Allora, questi i neurotrasmettitori sono fondamentali per la trasmissione sinaptica, perché è da loro, dalla loro azione, che dipende quello che succederà nella cellula postsinaptica, cioè se questa sarà inibita o se sarà attivata. E il tutto dipende dall'interazione tra il neurotrasmettitore e i recettori, che sono queste cosine blu. Che vedete lì in basso. Allora, quindi, il neurotrasmettitore deve andare ad agire, deve entrare nella fessura sinaptica ed andarsi a legare con il recettore. Il recettore è stato ipotizzato già nel 1800 da un chimico che si chiamava Paul Ehrlich, che vedeva che alcune molecole avevano effetto solo su alcune cellule e non su altre, e quindi iniziò a pensare che ci doveva essere una qualche forma di affinità tra queste molecole e una molecola residente nella cellula che permettesse l'attività di queste molecole. Tutto chiaro? Avete capito che cos'è un recettore? Ma forse lo sapevate già? Nessuna risposta? Sapete che cos'è un recettore o no? Come? È una proteina che si lega specificamente ad una molecola. È un legame molto specifico e poi traduce il segnale in vari modi che vedremo domani. Cosa vuol dire che traduce il segnale? Che il recettore non si limita a legare la proteina, ma fa tutta una serie di cose che appunto vi spiegherò domani. Quali sono le caratteristiche dei recettori dei neurotrasmettitori? Che attraversano la membrana a tutto spessore, in genere sono formati da diverse subunità, un po' come le connessine che abbiamo visto prima. Sì, ecco, sono molto simili alle connessine come forma, attraversano la membrana a tutto spessore e soprattutto esercitano una funzione effettrice nella cellula bersaglio, modificando direttamente o indirettamente l'accesso di un canale ionico. Allora, ho dimenticato di dire qualcosa. Ah, i canali del calcio sono molto importanti perché vuol dire che fanno semplicemente che fanno qualcosa nella cellula bersaglio, ma questo qualcosa è la modificazione dell'accesso di un canale ionico, il che vuol dire che facilitano o impediscono l'ingresso di un ione nella cellula postsinaptica e quindi ne modulano l'attività elettrica. E quindi, in ultima analisi, facilitando o inibendo l'insorgenza di un potenziale d'azione. I canali del calcio, stavo dicendo, sono molto importanti. Il terminale presinaptico è ricchissimo di canali del calcio perché è appunto questa la molecola che, entrando nel terminale sinaptico, attiva tutti i meccanismi che portano al rilascio di neurotrasmettitore. E poi ci sono le zone attive, come vi ho già accennato, sono quelle regioni specializzate per la fusione delle vescicole sinaptiche con la membrana presinaptica. Non in tutte le sinapsi ci sono le zone attive. Per esempio, nelle sinapsi tra i neuroni e i muscoli lisci non ci sono le zone attive e non c'è neanche lo spazio sinaptico ben delimitato. Questo vuol dire che una sinapsi va ad attivare o ad inibire diversi muscoli lisci e quindi qui le differenze sono molto più sfumate tra la trasmissione sinaptica e la trasmissione endocrina o l'esocitosi non regolata. Allora, è tutto chiaro finora? Ah, poi ho dimenticato di dirvi una cosa importante: alcune vescicole sono attaccate al citoscheletro, altre non lo sono. Quando vengono sintetizzate, le vescicole vengono tutte attaccate al citoscheletro, ma poi si devono staccare per avvicinarsi alle zone attive, perché devono essere di fronte a diffondersi, e quindi non possono essere là legate, hanno bisogno di un certo tempo per diffondere fino alla zona attiva e per trovarsi di fronte. Allora, se adesso volete, facciamo 5 minuti di pausa. Cosa? Volete o no?
Thank you.